ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori di Radio Vaticana Italia, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Ringrazio Luciana Fantini e Roberto Colangeli che oggi aiutano la ritrasmissione di questo programma dagli studi di Radio Vaticana Italia. Saluto anche gli ospiti di oggi qua in studio. A Roma, Fabrizio Mastrofini, giornalista, responsabile della comunicazione della Pontificia Accademia per la Vita, grazie per essere con noi.
Grazie Luca e un grazie anche ai nostri ascoltatori di oggi.
Saluto in collegamento telefonico anche Pietro Romano, direttore del periodico di Economia e Finanza Ore 12. Direttore Romano, grazie per essere anch'esso sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e buonasera radioascoltatrici e radioascoltatori.
Parliamo oggi di un tema affascinante, lo vedremo tra poco perché si tratta di un incontro, un workshop, un seminario, chiamiamolo come vogliamo, che riguarda l'intelligenza artificiale e in particolare l'etica, il diritto e la salute rispetto all'intelligenza artificiale. Chiamo subito in causa Fabrizio Mastrofini, che è tra gli organizzatori di questo incontro che si terrà nell'aula nuova del Sinodo nella Città del Vaticano dal 26 al 28 febbraio prossimo. Un tema che riguarda diciamo la tecnologia, ma che avrà anche profondi cambiamenti per quanto riguarda il rapporto con l'essere umano.
È proprio così, perché il cambiamento è già presente, è già in mezzo a noi, anche se ce ne accorgiamo forse ancora poco. La Pontificia Accademia per la Vita sta dedicando gli ultimi 2 anni ad approfondire questo tema. L'anno scorso, nel 2019, con il tema della roboetica e quest'anno, il 2020, con queste sessioni di studio sul tema dell'intelligenza artificiale ed etica, salute, intelligenza artificiale e diritto. Perché? Perché il Papa, è Papa Francesco che ha chiesto alla Pontificia Accademia per la Vita di occuparsi di queste tematiche, perché come dice il Papa noi siamo davanti ad un cambiamento d'epoca, è un cambiamento epocale. Le nuove tecnologie, queste tecnologie incidono non solo diciamo sulla scienza, sulla tecnica, ma incidono sulla vita delle persone, sull'organizzazione del lavoro, per esempio, o in campo sanitario, oppure nel campo del controllo delle persone, della sicurezza. Tutto questo diciamo, è un settore che merita di venire studiato e la Pontificia Accademia per la Vita sta rispondendo a questa chiamata, a questo appello di Papa Francesco.
Mastrofini, quando parliamo di intelligenza artificiale noi pensiamo all'intelligenza umana. Che rapporto possiamo pensare tra queste due realtà, intelligenza artificiale e intelligenza umana? L'intelligenza umana è condizionata spesso da sentimenti belli e brutti. L'intelligenza artificiale si può contaminare in questo senso?
No, l'intelligenza artificiale, Luca, è già contaminata in questo senso, perché quando noi parliamo di intelligenza artificiale, in realtà, adesso io questo lo esprimo in maniera molto netta, proprio estremista, non parliamo di niente in realtà, perché chi è che fa l'intelligenza artificiale? Cioè chi è che detta le regole per le quali un computer, una macchina deve funzionare in un modo o in un altro? È sempre un essere umano che c'è dietro. Noi parliamo di algoritmi, no? Ci riempiamo un po' la bocca forse con questo termine, gli algoritmi, ma che sono poi le modalità con cui devono funzionare o bisogna prendere delle decisioni. Ma è sempre un essere umano che scrive un algoritmo, quindi è sempre un essere umano che con i suoi, diciamo, con i suoi giudizi, con i suoi sistemi di valore, anche con i suoi pregiudizi, il controllo, no? Prendiamo le tecnologie di riconoscimento facciale, ad esempio, che è una delle cose diciamo molto importanti e uno dei settori anche più delicati. Ecco, ci sono delle esperienze anche molto interessanti di controlli di sicurezza basati su tecnologie di riconoscimento facciale. Ma il livello di legalità o di illegalità di un comportamento, chi è che lo decide? Se io in certi paesi, in Cina per esempio, diciamo attraverso il riconoscimento facciale si assegnano dei punti al cittadino a seconda se i suoi comportamenti sono virtuosi o non sono virtuosi, ma che vuol dire un comportamento virtuoso? Se butto l'immondizia nel posto sbagliato, se faccio un'infrazione nel traffico, se non aiuto una persona che si sente male per la strada, cosa vuol dire? Questi sono temi importanti e vanno a intervenire poi sulla privacy, sui comportamenti concreti.
Mastro Fini, quando noi parliamo di algoritmi, è giusto, c'è una persona umana che immette questi algoritmi, ma non c'è il rischio che questi algoritmi poi facciano rispondere la macchina essenzialmente a un individuo umano che magari ha un criterio particolare nell'immettere questi dati per avere più potere, per avere più soldi, per avere qualcosa insomma di ritorno? Cioè non c'è il rischio che queste macchine poi vadano a rispondere a un gruppo di persone, a una persona in particolare?
Assolutamente, certamente, questo sì finché non ci sarà una regolazione a livello internazionale. Uno dei temi importanti è proprio intelligenza artificiale e diritto, quindi che tipo di uso dei dati noi possiamo fare. Perché c'è un'espressione, noi diciamo che siamo figli in Occidente, che siamo figli della cultura greca, abbiamo presente questo famoso detto, no? Che stava sul tempio di Delfi in Grecia, conosci te stesso. Oggi bisognerebbe ritrascriverlo, bisognerebbe dire non più conosci te stesso, ma conosci i tuoi dati. I dati che noi stessi immettiamo in rete aprono degli spiragli, dei varchi per conoscere noi, i nostri comportamenti come cittadini, come consumatori nel nostro tempo libero. E tutto questo, se non è regolato, consente alle società, alle aziende di utilizzare questi dati. È importante questo tema perché la giornata, l'ultima giornata del nostro appuntamento, il 28 febbraio, nella sede dell'auditorium di Via della Conciliazione, accadrà qualche cosa, cioè verrà firmata una call, una chiamata per l'etica, una call for ethics, cioè un impegno vincolante che viene firmato dal presidente di Microsoft e dal vicepresidente dell'IBM, affinché diciamo queste aziende si impegnino su certi temi etici sensibili, il diritto, la sanità, l'educazione. Ed è importante questa call for ethics perché sono società che la firmano, sono aziende e loro ci impegnano dei soldi, vuol dire che devono rispondere ai loro azionisti se firmano una call for ethics insieme alla Pontificia Accademia per la Vita. Significa che i loro azionisti gli chiederanno conto, ma allora noi guadagneremo un po' di meno se prendiamo un'impostazione etica piuttosto che se prendiamo un'impostazione non etica. Certamente, ma questo perché accade? Perché queste società sono state loro a venire a cercare Monsignor Paglia e la Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Paglia è il presidente, perché si sono resi conto dell'impatto che hanno le tecnologie sulle persone, anche sugli stessi programmatori, anche dal punto di vista dell'ingegnere che disegna un prodotto e si rende conto qual è, voglio dire, l'impatto poi sulla vita delle persone di quel prodotto, no? Un po' il progetto Manhattan, voglio dire, no? Quanti obiettori di coscienza ci sono stati quando si sono resi conto dell'uso bellico di questo tipo di tecnologie, no? E l'uso bellico di tecnologie di intelligenza artificiale, pensiamo ai droni. Ecco, tutto questo scenario è veramente molto importante.
E qui guardiamo alla finanza. Chiamo in causa il direttore di Ore 12, periodico di economia e finanza. Romano, hai ascoltato?
Ho ascoltato
il collega Mastro Fini. La domanda a questo punto, noi stiamo parlando di etica, di diritto, ma la finanza come guarda a tutto questo?
Allora, Perdonami Luca, a monte però anche dell'intervento della finanza c'è un problema rispetto alle etiche. È uscito per la stampa della Princeton University un recentissimo un volume di Daniel Bale e Pei Wang, che sono due socio-economisti che lavorano a Princeton, i quali hanno scritto un libro sulle gerarchie sociali, Why Social Hierarchies Matter in China and the Rest of the World, nel quale c'è anche una parte che segue l'etica. E loro appunto si pongono il problema, ma l'etica di Silicon Valley vale per tutti? Nel senso che partiamo alle automobili, l'automobile che si guida da sola, a un certo punto se due pedoni da due lati diversi entrano sulla strada deve fare una scelta. L'etica di Silicon Valley pare che decida di eliminare la persona più anziana a favore di quello più giovane, e invece l'etica asiatica direbbe il contrario. Ecco, da questo ci sono che le visioni della finanza non possano essere da un capo all'altro del mondo uguali. Noi sappiamo che grandi gruppi finanziari, penso a BlackRock, il fondo di investimento più grande del mondo, che è presente in molte società anche italiane quotate in borsa, ha già fatto ovviamente, sta facendo dei grandi investimenti, ha lanciato un fondo ultimamente in cui l'intelligenza artificiale è uno dei focus maggiori su cui investe. Sicuramente anche la finanza dovrà adeguarsi a canoni etici, quali dipende dal fondo, dipende da chi lo decide, soprattutto dove decide di investire.
Dipende da chi gestisce questo fondo.
Dipende da chi gestisce, dipende da chi investe i soldi, dipende dove si investono i soldi. Non è tutto la stessa cosa. Però io vorrei anche aprire un piccolo spiraglio che è legato direttamente all'Italia, perché noi parliamo di questi megafondi mondiali, ma ricordiamoci che l'Italia ha una capacità di risparmi e una capacità finanziaria enorme. Speriamo che anche in questo non c'è la solita difficoltà di far confluire i risparmi verso gli investimenti, perché noi stiamo pensando un po' a questo mantra dell'intelligenza artificiale, un po' un mito, per cui praticamente qualcuno pensa addirittura che sia diventato un po' di moda e sia un'ossessione che poi nei prossimi anni o nei prossimi lustri debba comunque commisurarsi alla concretezza. Per ora siamo ancora molto alle applicazioni iniziali. Noi dobbiamo pensare che l'intelligenza artificiale non è un valore in se stesso, cioè il sistema economico non investe in intelligenza artificiale perché questa diventa un investimento fine a se stessa, altrimenti si creerà una bolla finanziaria pericolosissima. Bisogna ricordare che l'intelligenza artificiale dovrebbe essere collegata a una strategia aziendale e dovrebbe essere collegata soprattutto nel manifatturiero, che è quello che riguarda l'Italia principalmente. Noi siamo ancora un grande stato manifatturiero, il secondo in Europa, tra i primi 10 in alcuni settori, tra i primi 3 o tra i primi 5 al mondo. E noi dobbiamo ricordare l'esperienza degli anni 80, purtroppo finita male per problemi finanziari e per problemi avuto con le banche, del gruppo di Mandelli, che aveva creato forse la prima fabbrica automatizzata al mondo, uno dei protagonisti mondiali del settore nei primi anni 80, con decenni di anticipo rispetto all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, se utilizzata bene, rientra anche nel nostro manifatturiero. C'è una start-up svedese che sta creando cucine sicure. L'intelligenza artificiale riesce a mantenere appunto la sicurezza in un ambiente familiare quale la cucina, intesa proprio come luogo, come coinè familiare, quindi con una serie di elettrodomestici, come si chiamava una volta, Papa anche pericoloso, dove possa essere un bambino di 4 anni e il bisnonno di 90, in un ambiente sicuro. Noi pensiamo quanto è importante l'industria italiana del mobile e degli elettrodomestici, e l'intelligenza artificiale può essere applicata non solo per la realizzazione di questi prodotti, ma anche per la gestione, che come un po' per tutta la manifattura è la parte probabilmente che ha più alto valore aggiunto in futuro.
Quindi, direttore Romano, un'intelligenza artificiale che viene poi convogliata nei singoli cicli produttivi. Questo
altrimenti
può essere,
non esisterebbe, non avrebbe la giustezza, creerebbe solo bolle finanziarie.
Ma io vorrei tornare qua in studio con Fabrizio Mastrofini. Non c'è il rischio, quando si parla di robotica e etica, di arrivare a una sorta di etica globalizzata, uguale per tutti?
Sì, ma noi siamo in un momento di svolta in cui dobbiamo, come dire, evitare esattamente questo rischio, però non dobbiamo neanche diciamo nasconderci, perché io sono molto d'accordo con l'intervento precedente, cioè siamo veramente in un'intersezione molto interessante, perché alcune cose già esistono e sono un po' dei progetti pilota che vanno valutati. Allora, tanto per tornare al nostro appuntamento, il nostro appuntamento è il 26 febbraio, nel primo pomeriggio, comincia con un video. Noi proiettiamo un video della BBC, che è un'inchiesta, perché in Inghilterra esiste un sistema di intelligenza artificiale per gestire le richieste sanitarie dei cittadini, un sistema che si chiama Babylon, e questo sistema è stato testato in Ruanda, quindi è una cosa, un'esperienza molto interessante, e la BBC ha fatto un reportage, ha fatto uno speciale andando in Ruanda, andando a vedere che cosa succede, come funziona, se ha migliorato l'accesso ai servizi primari, alla salute, e quale impatto ha avuto. Ecco, perché poi è stato ereditato e portato in Inghilterra, nel Regno Unito, e questo è già qualcosa che esiste, questi sono degli sviluppi che già esistono, quindi è importante che prendiamo anche atto, ci mettiamo a conoscere questi aspetti per fare poi una riflessione, perché anche le istituzioni, noi siamo, diciamo, all'interno dell'Unione Europea, anche l'Unione Europea sta discutendo di queste tematiche. L'altra settimana c'era la notizia che probabilmente l'Unione Europea varerà una moratoria di 5 anni sul tema del riconoscimento facciale, cioè una specie di divieto di fare entrare tecnologie di riconoscimento facciale, in attesa di capire cosa sono, come funzionano, come si possono valutare, quali risvolti ci sono per la privacy dei cittadini. Ecco, tutti questi aspetti sono interessanti. Quello che manca è una conoscenza diffusa, cioè un'opinione pubblica che sia consapevole, più formata sull'importanza di queste tematiche. Io rabbrividisco un po' quando, per esempio, vado su Facebook e vedo con quanta facilità troviamo, diciamo, genitori che mettono immagini, fotografie dei loro figli, o che raccontano le attività che hanno fatto. Forse non sono consapevoli che quello che sta lì non si cancellerà mai più, e quindi io tra 20 anni, l'azienda di turno tra 20 anni potrà ricostruire la storia di un possibile impiegato, di una persona che gli ha fatto domanda di impiego, potrà ricostruirla attraverso diciamo tutta la sua storia in Facebook, a partire dalle fotografie messe dai genitori, per dire. Questo dobbiamo avere consapevolezza. E ancora aggiungo un'altra cosa, sempre sulla giornata del 28, che mi sembra importante, e vorrei invitare il direttore Romano ad essere presente, a venire in auditorium qui il 28 febbraio, e cioè che...
Ci sarò sicuramente.
Oh, bene, grazie davvero.
Fideus vult.
Molto bene. Perché è significativo che oltre al presidente di Microsoft e al vicepresidente di IBM ci sia il presidente del Parlamento Europeo con noi quel giorno. Perché questo è il segno anche di un coinvolgimento delle istituzioni europee, e il direttore generale della FAO, ci sia il coinvolgimento di queste grandi istituzioni internazionali.
E vedo presente anche un rappresentante cinese.
Esattamente, che è il direttore generale della FAO.
E la Cina su questo ha qualcosa da dire.
Esattamente, sarà interessante tutto quello che ci diranno. Aggiungo ancora una cosa, che questo appuntamento del 28 febbraio, siccome è in auditorium in via della Conciliazione 4, è aperto al pubblico, quindi io farei un invito, un appello a chi ci sta ascoltando: venite ad ascoltare, venite a informarvi, a conoscere un po' quello che sta succedendo, ci si registra sul nostro sito academyforlife.va.
Grazie Mastrofini. Romano, Ancora un esame economico, perché stiamo parlando di nuovi strumenti tecnologici, però in relazione ad esempio al diritto, abbiamo visto l'etica, vediamo il diritto. Queste macchine, con l'uomo che lavora, c'è un rischio di sostituzione dell'uomo? Molte aziende potrebbero prendere la palla al balzo?
Il rischio c'è, e non è solo un rischio che non vuol dire che è gravissimo lo stesso e rischioso lo stesso, non è solo per le attività a più basso valore aggiunto, ma poiché può diventare parte integrale di ogni strategia, in pratica può colpire anche posizioni medio-alte. Certo, aumenteranno gli addetti in settori come quello delle tecnologie, quello dell'informatica, ma non è solo questi settori che potranno avere pericoli, quindi bisognerà stare attenti, anche perché poi l'investimento in queste macchine, a me piace che Mastro Fini ha parlato di Babylon e si parlerà di Babylon, perché sono spesso in Inghilterra per motivi di lavoro e per motivi personali. Babylon è stato fondato da un signore che è uscito da Goldman Sachs, la famosa banca d'affari, e di origine mi pare indiana o pakistana, ma praticamente un britannico, il quale ha fondato questa ha finanziato questo progetto che per molti aspetti è discusso, perché gli investimenti che richiede Babylon sono tali che molti investimenti così nella sanità tradizionale sono stati o ridotti o annullati, quindi come adeguamento, per far posto agli investimenti per Babylon. Quindi qualche conseguenza l'abbiamo già vista.
Dobbiamo chiudere, abbiamo 4 minuti, ma naturalmente noi a febbraio torneremo ogni settimana a parlare di questo tema. E vorrei chiudere con una domanda a entrambi, a partire dal direttore Romano. La macchina è statica, a me dà un'immagine di staticità, la vita è diversa, è in continuo movimento. Già qui si vede un contrasto tra queste due realtà?
Ma certo, ma l'intelligenza artificiale, che se ne dica, che qualche futurologo voglia dire, non esiste senza l'uomo, è l'uomo che la programma, poi può essere applicativamente, per esempio sul riconoscimento facciale, quella macchina, se due persone si mettono di fronte alla macchina va in tilt, vale a dire è più brava dell'uomo arrivamente, più brava un occhio, più altro se ci mettiamo in due, metà testa davanti al visore, la va in tilt, non riesce a fare uno più uno, ecco, senza l'uomo e senza i data scientist umani che devono identificare via via i problemi a cui l'intelligenza artificiale deve rispondere,
grazie,
la macchina non esiste.
Grazie direttore Romano del periodico di Economia e Finanza Ore 12, a presto, risentirci, buon lavoro.
Grazie.
Grazie a Romano. Mastro Fini, a te la chiusura. Il punto è quello da cui siamo partiti all'inizio. La staticità della macchina e diciamo il movimento che dà la vita all'intelligenza umana.
È la tecnica che interviene. È la tecnica che interviene sulla vita. Questo è il cambio di passo che noi dobbiamo tutti quanti avere bene, ben chiaro. La tecnologia interviene. Sì, sono importanti i tradizionali temi della bioetica nel mondo cattolico, ma oggi siamo di fronte a un cambio di paradigma, un cambiamento d'epoca. Dobbiamo occuparci anche di queste tematiche perché intervengono nel nostro rapporto con il mondo, con gli altri e con noi stessi.
Tutto questo farà parte di un incontro che si terrà dal 26 al 28 febbraio nell'Aula Nuova del Sinodo, nella Città del Vaticano. L'incontro avrà come titolo Il Buon Algoritmo, Intelligenza Artificiale, Etica, Diritto, Salute. Con Fabrizio Mastrofini abbiamo cercato di sintetizzare, di affrontare i vari argomenti, tantissimi argomenti che questo argomento. Do la parola ancora a Mastrofini per ricordare il sito.
Il sito www.academyforlife.va per tutte le informazioni e per iscriversi all'appuntamento del 28 in auditorium della conciliazione.
Noi torneremo a parlarne, io ringrazio il collega Fabrizio Mastrofini, responsabile della comunicazione della Pontificia Accademia per la Vita. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Roberto Colangeli e Luciana Fantini in regia. Restate in sintonia di Radio Vaticana Italia, tra poco Stefano Leschinski per la seconda parte del Mondo alla Radio. Thank you.
Il mondo alla radio.